Kombucha. Appunti, letture e riflessioni per l'autogestione della salute. Il contenuto di questa rubrica è a scopo informativo. I consigli sono solo consigli, non prescrizioni. L'autogestione della salute non è prendere una pillola o un'erba, ma passa dal come viviamo, dove viviamo, cosa mangiamo, come ce lo procacciamo, cosa pensiamo, come agiamo, dai sentimenti, dalle paure, dai desideri, dalle parole. Ho creduto a lungo che i popoli nativi, nelle Americhe, in Africa e nei mari del sud, iniziarono a soffrire per le malattie infettive non appena entrarono in contatto con i coloni europei. Eppure, in molti mi hanno chiesto come possano persone così sane soccombere alle malattie così rapidamente. La mia risposta, non proprio una delle migliori, è stata che nelle culture tradizionali che non avevano avuto contatto con le malattie infettive, le persone non avevano avuto la necessità di erigere un sistema immunitario forte durante la crescita, così che la loro dieta ricca di cibi nutrienti era tutta veicolata a costruire un corpo forte, una vista pronunciata e un buon udito. E teorizzai che non avendo mai consumato zucchero e pertanto non avendo bisogno di un pancreas sovralimentato che producesse molta insulina, queste persone erano più vulnerabili agli effetti dello zucchero quando lo consumavano. Ora, ritengo che questa spiegazione sia soltanto un'altra versione degli argomenti sull'inadeguatezza immunologica e la mancanza di resistenza genetica che permettono a dottori e funzionari della sanità pubblica di ignorare la causa principale della malattia, sia nel vecchio che nel nuovo mondo: la malnutrizione. Recentemente ho appreso che i popoli nativi non contrassero le malattie infettive appena vennero in contatto con gli europei. Per esempio, i pescatori e i primi esploratori visitarono le acque del nord-est della costa atlantica tra il XV e il XVI secolo, ma non abbiamo testimonianze storiche sull'esistenza di malattie o epidemie tra le popolazioni aborigene durante quel periodo. Secondo Raymond Obon-Sawin, nella sua ricerca Historical and Scientific Perspective of Health in Canada's First People del 2007, poiché lo scopo principale di questo primo contatto era lo sfruttamento commerciale delle risorse naturali, qualsiasi prova visibile della debolezza fisica o della malattia degli abitanti indigeni avrebbero sicuramente suscitato un vivo interesse. Invece, in questi primi rapporti ci si meravigliava della buona salute e della solida costituzione dei nativi americani. Obon-Sawin fa notare che i primi focolai registrati di malattie infettive tra i nativi americani che vivevano nelle valle di Ottawa si verificarono tra il 1734 e il 1741. Champlain stabilì il primo insediamento europeo in Quebec sul fiume San Lorenzo più di 100 anni prima, nel 1608, e non fu prima del 1800 che il vaiolo, il morbillo, l'influenza, la dissenteria, la difterite, il tifo, la febbre gialla, la pertosse, la tubercolosi, la sifilide e varie altre febbri si diffusero tra la popolazione aborigena. A metà del XVIII secolo, la vita dei nativi americani aveva subito gravi sconvolgimenti. Come risultato di una cattura intensiva, le popolazioni di selvaggina si erano ridotte, compromettendo gravemente la disponibilità di cibo e pelli per produrre abbigliamento e calzature. Durante questo periodo lo zucchero, la farina bianca, il caffè, il tè e l'alcol arrivarono sulle navi mercantili, che i coloni utilizzarono come merci di scambio con le pellicce degli indiani. Lo stesso schema si riprodusse sulla costa occidentale, dove la pesca del salmone si esaurì notevolmente a metà dell'Ottocento. Questi popoli del nord-ovest parlavano di barche della malattia o di canoe della pestilenza, chiamando così le navi marittime spagnole e britanniche che arrivarono con sempre più frequenza. Portarono il vaiolo, ma anche i cibi che li resero vulnerabili al vaiolo. Una nave da carico a vela dell'epoca da 30 metri poteva trasportare fino a 360 tonnellate di beni, o forse dovremmo dire di mali. I popoli tribali che dipendevano in larga misura dal bufalo non furono colpiti dalle malattie fino agli inizi degli anni 70 dell'Ottocento, quando questi animali furono depredati attraverso lo sfruttamento e le campagne volte a uccidere le mandre da cui i nativi dipendevano. Secondo un rapporto del governo canadese, la trasformazione degli aborigeni dallo stato di buona salute che aveva impressionato i viaggiatori europei a uno di cattiva salute peggiorò man mano che le fonti di cibo e di vestiario ottenibili dal territorio venivano meno, provocando il collasso delle economie tradizionali. E peggiorò ancora da che questi popoli nomadi furono confinati in piccoli appezzamenti di terra dove le risorse e le opportunità per un'igiene naturale erano limitate. E peggiorò ulteriormente quando le loro regole, valori, sistemi sociali e pratiche spirituali di lunga durata furono minate o messe fuori legge. Per quanto riguarda la colonia di Plymouth, i pellegrini non furono i primi europei nella zona. I pescatori europei avevano navigato al largo delle coste del New England, avendo numerosi contatti con i nativi americani per gran parte del XVI e XVII secolo, e il commercio di peli di castoro iniziò nei primi anni del 600, prima dell'arrivo dei pellegrini nel 1620. Nel 1605 il francese Samuel de Champlain fece una vasta e dettagliata mappa della zona e delle terre circostanti, mostrando il villaggio di Patuxet, dove fu successivamente costruita la città di Plymouth, come un fiorente insediamento. Nel 1617 e 18, poco prima dell'arrivo della Mayflower, una misteriosa epidemia spazzò via all'incirca il 90% della popolazione indiana lungo la costa del Massachusetts. I libri di storia danno la colpa all'epidemia di vaiolo, ma una recente analisi ha concluso che potrebbe essere stata una malattia chiamata leptospirosi. E ancora oggi la leptospirosi uccide quasi 70.000 persone all'anno. Sia gli animali selvatici sia quelli domestici possono trasmettere la leptospirosi attraverso l'urina e altri liquidi. I roditori sono il vettore più comune e il castoro è un roditore. Durante la primavera i castori, maschi e femmine, secernono una sostanza appiccicosa e pungente chiamata castoreo per attirare altri castori, spesso depositandola in piccoli cumuli odorosi vicino alle piste che conducono alle loro tane. I cacciatori di pellicce utilizzavano il castorio per profumare le trappole in modo da catturare i castori. Vendevano addirittura il castorio agli europei, che lo apprezzavano come base per profumi floreali. Forse questo primo caso di malattia era una specie di vendetta dei castori, diffusa dall'organismo leptospirosi nel loro castorio, ricompensa per lo sfruttamento della loro specie, per averli cacciati quasi fino allo sterminio. Comunque, il punto è che le malattie infettive che hanno causato così tanta sofferenza non sono arrivate che dopo un periodo di declino nutrizionale, nel quale la paura e la disperazione quasi sicuramente hanno svolto un ruolo importante. Quando la malattia scoppiava in un villaggio, gli afflitti si trovavano spesso abbandonati da chi era ancora sano, quindi non avevano nessuno che si prendesse cura di loro. incapaci di procurarsi l'acqua da soli, in genere morivano di sete. Ciò potrebbe spiegare perché i tassi di mortalità durante le epidemie erano molto più alti per i nativi, in genere il 90%, rispetto agli europei, che in genere stavano sul 30%. Questo non vuol dire che l'esposizione a nuovi microrganismi non abbia un ruolo nel causare epidemie di malattie infettive, ma è improbabile che questi nuovi organismi causino malattie in individui ben nutriti e con un forte sistema immunitario. Veniamo ad oggi. Abbiamo una popolazione di bambini estremamente malnutriti. Sia la cattiva alimentazione, sia la pratica della vaccinazione possono indebolire il sistema immunitario. E grazie alle vaccinazioni stiamo anche assistendo all'emergere di nuove e più virulenti forme di malattie, come il morbillo e la pertosse. Cari genitori, per favore, cercate di essere preveggenti e proteggete i vostri figli in anticipo. Date loro da mangiare cibi ricchi di nutrienti, in particolare cibi ricchi di attivatori liposolubili, e dite semplicemente no ai vaccini. Kombucha, rubrica di autogestione della salute della Nave dei Folli, lanavedeifolli.noblogs.org.